Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 5 gennaio del 2026. Ci sono un po' di cose di politica estera, ovviamente anche di politica, diciamo, italiana, tra poco la vedrete, sui giornali di oggi. Vi ricordo che oggi il 5 riprendiamo, Quarta Repubblica e anche 10 Minuti, che ha gestito fantasticamente, con degli ottimi risultati, Alessandro Sallusti fino ad ora, quindi si meriterebbe di continuare anche lui, non è una minaccia. Però, insomma, oggi si ritorna a fare anche 10 minuti. Quindi oggi c'è la tripletta Zuppa, 10 minuti e Quarta Repubblica. Allora, vi volevo raccontare due o tre cose che ci sono sui giornali di oggi che secondo me meritano l'approfondimento. Il primo è il titolo che danno sia Repubblica sia Corriere, ma un po' tutti i giornali del mondo, sul fatto: ora voglio la Groenlandia, ha detto Donald Trump. Sostanzialmente, voi sapete, la Groenlandia è un paese che è controllato oggi dalla Danimarca, c'ha un suo presidente del Consiglio, ha molte risorse naturali, è molto strategico ovviamente per gli Stati Uniti e, come dice nell'intervista all'Atlantic, da cui viene tratta questa frase pazzesca di Donald Trump, dice: è circondata da navi russe e cinesi e quindi per la sicurezza nazionale noi ci dobbiamo prendere la Groenlandia. Allora, francamente, l'idea che il mondo sia gestito da Donald Trump e che possa decidere chi prendere e chi non prendere e chi sentirsi attaccato o non attaccato, mentre insomma possiamo anche condividere il punto di vista, diciamo, del dittatore venezuelano narcotrafficante che venga processato in America con un processo che inizia prima di Trump e che quindi dal punto di vista della legalità nazionale, fottendosi nelle regole internazionali, spazi via in maniera molto pragmatica di realpolitik un delinquente dalla faccia della terra, un delinquente che ha affamato i suoi cittadini, ha ucciso più di Pinochet ed è quindi dal punto di vista, voglio dire, occidentale, quindi molto parziale, perché molte persone non la pensano come noi, evidentemente sugli atteggiamenti politici di Maduro. Beh, insomma, quella roba lì entra in una casella di realpolitik. Insomma, sarebbe un po' difficile giustificare il prelievo con della Delta Force del premier danese. Sarebbe un po' difficile immaginare dei carri armati bianchi innevati in Groenlandia per riprendere e mettere come fa il marito della capo di gabinetto di Trump, la potentissima capa di gabinetto di Trump. Fa una bella foto su Instagram con scritto sopra la bandiera, con disegnata la bandiera sopra americana sulla Groenlandia. Non so se è diritto internazionale o non è diritto internazionale, ma non funziona così da un punto di vista di buon senso. Insomma, una cosa è rapire Maduro e una cosa è rapire, non lo so, ingabbiare lo sconosciutissimo presidente groenlandese che di traffici di droga penso che non ne faccia, se no, semmai di olio di foca. Questa è l'unica cosa che può riuscire a fare. Qua Arrigo Barabino dice: sono preoccupato per la situazione di Taiwan. È la solita storia che qualcuno pensa che a questo punto il concetto di Trump è quello di aver diviso il mondo in sfere di influenze e i cinesi si possono fare come vogliono loro a Taiwan e i russi come vogliono loro in Europa. Devo dire la verità che oggi c'è un pezzo molto interessante di geopolitica sul Foglio in cui dice: in realtà questa è una grande sconfitta della Russia, perché la sua sfera di influenza in Sud America col Venezuela, molto utile per il petrolio, per se stesso e per Cuba, è finita. La sua sfera di influenza in Siria, vi ricorderete il gran casino che aveva in Siria, i porti e anche l'utilizzo che si fece della Russia nella guerra contro lo stato dell'ISIS. Oggi anche in Siria la presenza russa è molto minore. Ferrara oggi dice: sarebbe sempre stato meglio, come fecero i neocon con Bush, il via libera del Congresso, il via libera dell'accordo bipartisan per la deposizione di Maduro. Dico io, se questo fosse avvenuto non sarebbe stata così lampo come abbiamo visto. Pare che nelle cronache, oggi sono tutte le cronache di questa operazione, questo blitz, siano morte 80 persone in una cosa diversa, ovviamente telefonando attraverso un accordo bipartisan, forse sarebbe stato un po' più un casino. Però, dice Ferrara, stiamo parlando parlando delle rete degenere, del già degenere sciavismo, e davanti a questa deposizione non possiamo che essere d'accordo. In realtà non tutti la pensano così, ad esempio il Fatto Quotidiano oggi titola sulla vicenda europea, cioè che sia la Callas, nostra ministra degli esteri, sia la Meloni, sia Ursula, stanno con l'aggressore, cioè con Donald Trump, soltanto se l'aggressione si chiama America. Se l'aggressione invece è Russia nei confronti dell'Ucraina, non ci sono problemi. Ecco, se la Russia invade l'Ucraina perché si sente destabilizzata dalla occidentalizzazione, dell'europeizzazione dell'Ucraina, francamente, se Trump si prende la Groenlandia, questo un po' di senso lo avrebbe, perché la Groenlandia non è esattamente uno stato canaglia come quello era il Venezuela. I suoi cittadini, pochissimi peraltro, 28 milioni sono diventati quelli del Venezuela, quelli della Groenlandia sono poche centinaia di migliaia, non stanno nelle condizioni dei venezuelani. Insomma, molto difficile da raccontare. Una professoressa che insegnava a Caracas storia e delle politiche economiche oggi ha l'onore del fondo sul New York Times e dice una cosa interessante, attenzione, perché quello che noi ereditiamo dopo questi 20 anni, questa è sicuramente una sinistra, non pensate che sia una pericolosa liberale, una Machado per intendersi, quello che ereditiamo in Venezuela è un paradosso molto interessante, come lo mette lei, di uno Stato assente, yet, cioè ma comunque onnipresente, e dà l'idea di uno Stato che è onnipresente, che sta ovunque, ma è assente, tranne che nei cazzetti suoi di repressione, e racconta di una società civile completamente sfibrata, completamente legata ai rapporti con lo Stato, agli impieghi statali, alle piccole provvidenze. Insomma, un articolo molto interessante che dà il senso che non è che se togli e tagli la testa al drago poi succede qualche cosa, lì sarà un bel casino. Nel frattempo la vice di Maduro, che è una terribile socialista, questa Rodriguez, e come Maduro, se non peggio di Maduro, è proprio l'eredità dello sciavismo, e diventa presidente, dice non faremo nulla di quello che l'America ci chiede. D'altronde Trump gli dice se non fai quello che diciamo noi, finirai peggio di Maduro. Devo dire la verità che anche questo gergo un po' minaccioso, insomma, che palle, cioè perché siamo costretti brindare per la vittoria di Trump e però a lamentarci di questi, cioè anche meno, no? Anche un pochino meno varrebbe la pena. L'hai fatta un'operazione straordinaria militare, hai tolto un dittatore comunista terribile, hai e renderai più ricchi i venezuelani, di questo ne siamo convinti, però anche meno, forse noi europei abbiamo questa debolezza che si chiama educazione, che non esiste da altre parti dell'oceano. Rubio, che è fatto di quella pasta, diciamo un po' più diplomatica, e che è il vero artefice di questa grande vittoria americana in Venezuela, è lui che risponde alla sua constituency degli esuli cubani, che sono molto legati alla situazione in Venezuela, perché senza il Venezuela Cuba non vive, il regime di cubano non vive. E Rubio però nelle sue interviste, mi sembra ieri a CBS, è stato oggi riporto in giornale molto più diplomatico, dicendo vabbè, insomma, adesso vedremo come non certo governare il Venezuela, ma come il Venezuela potrà riuscire a liberarsi da questa terribile dittatura. E sulla questione del petrolio oggi, più che Fubini, c'è da leggere sulla Stampa il numero uno riguardo alle vicende petrolifere mondiali, che si chiama Tabarelli, presidente di Nomisma, che dice che lì il petrolio basta fare un buco ed esce, che costa 3 euro al 3 dollari al barile, e oggi si può vendere a 60. Voi capite che la differenza tra 3 e 60 è un margine pazzesco, che potrebbe non solo rimanere andare alle compagnie americane, certo, non solo americane, ma potrebbe rendere ricchissimo quel paese, come lo era quando produceva 3,7 milioni di barili di petrolio, li vendeva, e oggi ne produce 800 mila, perché dice i campi petroliferi sono come degli orti, dice Tabarelli, e se non li innaffi e non li coltivi va tutto a puttane. E poi dice che anche noi abbiamo degli interessi, e comunque Chevron continua, come mi ha detto e ci hanno raccontato nello speciale di Quarta Repubblica, ad avere rapporti lì, e dice un'altra cosa molto chiara, e cioè che tutti quanti le grandi case petrolifere del mondo sono state fottute dallo sciavismo. Pensate, anche l'ENI gode di crediti nei confronti del Venezuela da 2 miliardi di euro. Nel frattempo c'è ovviamente di tutto sulla tragedia di Cromantana, sono 6 le vittime italiane. L'ambasciatore italiano mi stupisce in Svizzera perché non ha proprio, diciamo, su questa tragedia, forse lo comprendo perché la sta vivendo personalmente lì in loco, dice delle cose terribili contro la Svizzera e quindi con toni ben poco diplomatici. In Italia un locale del genere lo avrebbero chiuso in 10 minuti, non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile, dice. Ma come è possibile che un incendio che è durato soltanto 5 minuti non avesse controlli, persone che potessero mettere in sicurezza le persone che stavano lì imprudentemente e continuavano a stare lì imprudentemente? E devo dire la verità, durissimo l'ambasciatore italiano in Svizzera. Per il resto vi segnalo altre ultime 2 cose, diciamo, politiche. Il Libero giustamente la mette prima pagina, questa pubblicità che si trova nelle grandi stazioni italiane del comitato per il no al referendum, che non è stato ancora indetto ma che ci sarà. Il manifesto recita così: vorresti i giudici che dipendono dalla politica? È la domanda retorica che si schiedono in questo grande cartellone, il claim: vorresti dei giudici che dipendono dalla politica? E la risposta è no, quindi vota no al referendum. Allora, benedetti magistrati, benedetta Associazione Nazionale dei Magistrati, state facendo una campagna dicendo che questo governo vuole mettere sotto controllo i giudici, peraltro non i PM, i giudici, cosa che non esiste da nessuna parte del mondo. Cioè voi state raccontando che questa separazione delle carriere, che non ha nulla a che vedere con il controllo da parte del governo dei PM, semmai non dei giudici, ha a che vedere con un controllo della politica. Cioè, se io fossi il garante, l'antitrust della correttezza dell'informazione, mortacci vostra, quel cartello lo cancellerei, perché state dicendo per tabulas una cazzata. Quello che scrive questa pubblicità è pubblicità ingannevole. Potete dire che arriverà il super poliziotto, potete dire che i PM sorteggiati sono una follia, potete dire che l'alta corte di disciplina non vi piace, potete dire che la separazione delle carriere esiste anche oggi, avete 1000 argomenti tecnici, ma sostenere in un cartello che con questo referendum ci sarà il controllo della politica nei confronti dei magistrati è come sostenere che io non so, vinco a Wimbledon. Impossibile, impossibile, potrà succedere, ma oggi è impossibile. Quindi non riesco a capire come possa passare un messaggio così ingannevole quando noi rompiamo i coglioni alle Vanne Marchi, giustamente, a tutti quelli. Questo è un cartello che Vanna Marchi avrebbe potuto fare, l'hanno arrestata, perché lei diceva la credulità popolare sono cazzi loro, mentre io vorrei sostenere ai tanti amici che seguono questa zuppa che questa roba qui non è accettabile. Il controllo della politica sui giudici non è oggetto di questo referendum, non è oggetto di questa modifica. E qualcuno potrebbe obiettare, potrebbe arrivare fra 10 anni un governo che controlla i magistrati, certo, potrebbe arrivare anche Babbo Natale, potrebbe anche esserci l'invasione della Svizzera da parte d'Italia, ci potrebbero succedere tante cose, persino questa, anche perché ci sono tanti paesi europei in cui i PM, non i giudici, sono controllati dai ministeri, ma non è la riforma italiana. È una roba pazzesca, è una roba pazzesca. L'ultima cosa che vi segnalo è il Foglio. Dovete sapere che il Foglio da un po' di lunedì a questa parte si mette a ricevere le letterine dei suoi leader politici. La settimana scorsa quella di dell'aspirante Patek Renzi e questa settimana il manifesto di Zaia, da mettersi le mani nei capelli. Dovete sapere che Zaia è il politico leghista più amato dai non leghisti, nel senso che qualsiasi persona voi incontrate per strada e gli dite Salvini, che schifo, non leghista ovviamente, poi dice Zaia, ci vorrebbe uno come Zaia. Quindi ero molto curioso di leggere questo manifesto politico, anche perché Zaia è il politico italiano locale più apprezzato che ci sia. Evidentemente se i cittadini apprezzano Zaia è perché Zaia ha amministrato molto bene la sua regione. Punto. Insomma, stiamo parlando di un signore che ha preso anche le ultime elezioni un sacco di voti, la sua amministrazione viene considerata del Veneto un'amministrazione illuminata, ben organizzata, ben fatta, quindi un classico amministratore del nord che gestisce bene le cose. Questo è Zaia. Poi leggo il suo manifesto, curioso di trovare un nuovo leader politico, e mi sono cadute le braccia. Mi sono cadute le braccia. Ma non Zaia, dimmi una cosa di destra. Non Zaia, dimmi una cosa di sinistra. Non Zaia, dimmi una cosa leghista. Zaia, dimmi qualcosa! Ma voi vi rendete conto che nei punti che lui scrive, dice, nei punti che è scritto, io non riesco a capire È così bravo, Zaia, da poter scrivere: i giovani, l'Italia deve diventare un paese per giovani. Porca troia, che idea! Porca mignotta, oh! Sai che non ci avevo pensato? Adesso c'ho bisogno di un manifesto politico perché qualcuno mi dica che l'Italia deve diventare un paese per giovani. Poi dico, come cazzo facciamo? Facciamo trombare più i vecchi? No, scusami, ma 1,3, come facciamo a diventare più giovani? Gli facciamo avere dello stipendio invece di 1.400 e 3.000? Dammi un'idea, fammi capire come si fa. Che facciamo alle aziende venete che se prendono i ragazzini a 1.300-1.400 euro e che cercano di esportare in tutto il mondo, gli diciamo pagate 4 volte di più i giovani? Cosa facciamo? Cosa cazzo vuol dire? Cosa cazzo vuol dire? Io non riesco a capire cosa vuol dire. Vabbè, poi ci sono delle cose straordinarie. L'Italia è il paese più bello del mondo. Così inizia. L'avevo già sentita questa cosa qua. Lo dico con obiettività. No, no. Noi pensiamo, Zaia, io, che l'Italia sia il paese più bello del mondo, temo che proprio obiettivi non riusciamo ad essere. Però l'Italia è il paese più bello del mondo. L'avevo già sentita. Beccata la zuppetta, questa riforma dei giudici è sacrosanta. Il prossimo passo è la responsabilità oggettiva dei magistrati. Buon inizio anno all'insegna della realpolitik di Trump. Xi e Putin, porca puttana. Grazie a te. All around. E poi dice, vabbè, poi una pippona sull'autonomia che vi lascio perdere, citando Mattarella, tutte le robe che insomma potete immaginare, e poi dice una cosa che io condivido al 100%, la destra che vince è quella liberale, non quella, diciamo. La parte, diciamo, più interessante di questo manifesto è la sicurezza, e anche lì però c'è il doroteismo, il democristianismo, che non riesco a capire. Dice sì, ci vuole la sicurezza, ma non la militarizzazione. Guardate, posso dirvi una cosa? Qua ci vuole la militarizzazione. Io voglio i militari, ma che possano fare qualche cosa nelle stazioni italiane. Io voglio i militari che si occupino del fatto che le amiche e gli amici ragazzini che girano per la Lombardia, per il Veneto, per la Romagna, per l'Emilia, abbiano il senso della sicurezza. Io vorrei vedere una divisa dei poliziotti che quando vanno fuori servizio nel loro e c'è qualcuno che mi chiama perché ovviamente non gliene frega un cazzo, vabbè, però dal Massachusetts ci sta. Vorrei vedere divise dei poliziotti semplicemente come esistenza e presenza dello Stato negli autobus, nelle metropolitane. Voi sapete che i poliziotti e i carabinieri possono muoversi con i mezzi pubblici anche fuori il lavoro. Quando vanno da casa loro al lavoro, si mettessero la divisa. Piccole cosette, voglio. Vabbè, ma comunque sono cazzate. Comunque, ma che i militari messi solo per le partite? Ma sì, ma poi sulle partite io sono dell'idea. Vabbè, lasciamo perdere. Ciao a tutti, anche se riguardi del Nazicom Mamoscio, boh, non ho capito. Anche meno educazione è debolezza. Esatto, ormai i poliziotti sono solo delle figure. Vabbè, ragazzi, comunque, per oggi è tutto. Noi ci vediamo ai 10 minuti di oggi e poi ci vediamo. Questa sera a Quarta Repubblica. Ciao.